Islam cristiano.
Ecco. Che ore sono? Sette?
Sono le
terze
di due minuti.
Ah, bene, bene. Allora. Credo che possiamo cominciare, no?
Sì, sì. Cosa si parla, no?
Ma che...
Io scherzo sempre, eh?
C'è un... Un desiderio, brucia.
Com'è andata, allora? Il viaggio?
Va
bene. Sono le sette. Già avete visitato?
Eccoci qua. Domenica prossima. Cristo Re dell'Universo. Vi ricordo i testi che saranno proclamati. La prima lettura è tratta dal libro di Daniele, nel capitolo 7, versetti 13 e 14, due soli versetti. La visione del figlio dell'uomo. La seconda lettura è tratta dall'Apocalisse, il capitolo primo, dal versetto 5 al versetto 8, nel prologo dell'Apocalisse, quando in quel contesto poi Giovanni annuncia la sua visione. E quindi il Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 18, dal versetto 33, in realtà la seconda metà del versetto, fino al versetto 37. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo... C'è posto? Il salmo 93, che è uno dei canti della regalità del Signore. Ma noi questa sera, come già potevate prevedere, ritorneremo al Salmo 119 e leggeremo le ultime due strofe del Salmo, dal versetto 161 a seguire. E poi ci accosteremo al brano evangelico, naturalmente. Anche quest'anno noi giungiamo alla fine dell'anno liturgico, ossia alla fine del ciclo celebrativo di cui la Chiesa amministra sapientemente le scadenze, sempre identiche a se stesse, eppure sempre nuove. Unico è il mistero che la Chiesa celebra, è il mistero di Cristo nostro Signore che ha compiuto l'atto decisivo, morendo e risorgendo per la gloria del Padre. Mediante quell'atto da Lui compiuto, noi tutti siamo stati salvati. In quel suo atto noi siamo stati battezzati e rivestiti di una nuova dignità, mentre il regno di Dio è stato instaurato. È il regno del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il mistero trinitario avvolge l'universo creato e redento. È il regno del Padre, che ci ha voluto benedire, il regno del Figlio che ci ha visitati e riscattati, è il regno dello Spirito che colma di energie tutti quanti noi, energie santificanti. A conclusione dell'anno liturgico la Chiesa celebra la festa solenne di Cristo, Re dell'Universo. Noi contempliamo la regalità divina, come essa si è manifestata a noi nell'incarnazione del Figlio di Dio. Noi celebriamo ancora una volta il mistero della nostra salvezza, che si è compiuta mediante la vittoria di Cristo, risorto dai morti e intronizzato presso il Padre. Contempliamo e adoriamo la regalità del Signore Gesù, il testimone fedele, e consegniamo le nostre vite perché siano totalmente immerse nella vita delle persone divine, e finalmente Dio sia tutto in tutti. Amen. Leggiamo senz'altro il brano del libro di Daniele, che costituisce la prima lettura della festa di domenica prossima, nel capitolo 7, dai due versetti 13 e 14. Leggi pure.
Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Grazie. Leggiamo di seguito il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 18, leggiamo dal versetto 33 al versetto 37. Questo è il testo che il lezionario ha predisposto per la celebrazione di domenica prossima. Pia, leggi pure.
Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnata ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce.
Ecco, fino qui. Fermiamoci e torniamo al Salmo 119, che ci ha tenuti impegnati per diverse settimane. Leggiamo questa sera le ultime due strofe, dal versetto 161 in poi. Il grande viaggio di cui il nostro Salmo ci ha dato uno spaccato, considerando appunto quel che avviene nell'animo di un viandante che parla in prima persona, che si rivolge al tu, che è l'interlocutore che lo accompagna nel corso del viaggio, il grande viaggio che è il viaggio della vita. E il nostro anonimo maestro, divenuto compagno di viaggio, è stato in grado di aiutarci tutti a intendere almeno qualche cosa di quel che avviene nel corso di quello che è il cammino della nostra vita. Parlavo di uno spaccato interiore, non soltanto i dati empirici di una biografia itinerante, ma la evoluzione del linguaggio interiore. E questo grande viaggio dunque ci ha condotti a riconoscere nella gratuità dell'amore ciò che dà motivo alla vita, la gratuità dell'amore, vita che ormai è strutturata nell'ascolto della parola. Di questo ci siamo resi conto leggendo e rileggendo e tornando indietro, andando avanti, passando attraverso le strofe che sono ormai 20 quelle che stanno alle nostre spalle, e quindi tutto si è ridotto al grido. Ricordate come nel nostro ultimo incontro leggevamo dal versetto 145: ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi, e la strofa che viene appresso. Il grido con cui tutti i silenzi della nostra vicenda umana si immergono nel mistero della presenza vicinissima del Signore. Tu, Signore, sei vicino. Ecco il versetto 151, non torni indietro naturalmente, è quel grido che sembra alludere alla necessità di rivolgersi a una presenza lontanissima per ottenere un qualche segnale di attenzione, ed ecco, tu sei vicinissimo. E così pure tutti ci siamo resi conto che, leggendo la strofa seguente, l'ultima di cui ci siamo occupati, la nostra esistenza umana è ricapitolata in un atto di affidamento allo sguardo del Dio vivente, dal versetto 153 che ha inizio la 20ª strofa: vedi la mia miseria e salvami, vedi i miei dolori e salvami. Tutto di noi si affida allo sguardo del Dio vivente, che discerne sul nostro viso di viandanti, discerne finalmente quella bellezza che i versetti che leggevamo illustrano come prerogativa di ogni creatura, per come è stata chiamata l'esistenza dall'inizio, ma prerogativa di ogni creatura umana che finalmente può avanzare a viso scoperto, senza maschere, senza infingimenti, senza soluzioni subdole o ambigue. Ecco, quando il nostro viso finalmente è scoperto, la bellezza che lo sguardo del Dio vivente è in grado di discernere in ciascuna delle sue creature, quella bellezza per cui ci ha creati dal principio a sua immagine. E così siamo arrivati al versetto 160: la verità è principio della tua parola, resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia. E non è il caso, certo, che torniamo indietro, ma si tratta di affrontare altre due strofe e arrivare al termine di un lungo cammino. E ancora il nostro Salmo ha qualcosa da dirci, c'è ancora qualche passo ulteriore da affrontare. La strofa che subito leggiamo, dal versetto 161 al versetto 168, come sempre 8 versetti, possiamo fin da adesso intitolare come l'urgenza del discernimento definitivo. È vero che 20 strofe che stanno ormai alle nostre spalle ci hanno coinvolto in vicissitudini più che mai impegnative e ci hanno sottoposto a vagli, verifiche, contestazioni, riprese, chiarimenti, a piè sospinto, con una insistenza che in qualche caso è apparsa micidiale. D'altra parte, vedete, sono 20 le strofe che stanno alle nostre spalle, ma quanti sono i giorni, i mesi, gli anni della nostra vita, quanti sono i secoli della storia umana? L'urgenza di un discernimento definitivo. Perché dico questo? Leggiamo: i potenti mi perseguitano senza motivo, ma il mio cuore teme le tue parole. Io gioisco per la tua promessa come uno che trova grande tesoro. Due versetti, ma fermiamoci, perché vedete, qui improvvisamente ricompaiono figure che abbiamo intravisto, con cui ci siamo anche confrontati a più riprese sotto diversi titoli nel corso del grande viaggio. E mi riferisco ai potenti, Sarim dice il testo in ebraico, Archontes sono in greco, e dunque qui credo proprio che valga la pena di prendere in considerazione un suggerimento che in maniera immediata offre a coloro che stanno leggendo il Salmo, come capita anche a noi. E Origene subito fa riferimento alla lettera agli Efesini nel capitolo 6 versetto 12, laddove si parla dei dominatori di questo mondo di tenebre. I dominatori, i cosmocratores tus cotus tutto, i dominatori di questo mondo tenebroso, sono le ultime battute della lettera agli Efesini. Si tratta di ritornare a una pagina che è nota e che comunque merita di essere costantemente riletta e rimeditata, e una serie di immagini che Paolo utilizza per caratterizzare la figura dell'avversario, il contestatore, il divisore, l'accusatore, la potenza demoniaca, i dominatori di questo mondo tenebroso. E Origene, con tutta la autorevolezza della sua sapienza teologica, ci pone, siamo arrivati alla 21ª strofa, forse non ce l'aspettavamo, pensavamo di aver risolto tanti problemi lungo il percorso, ed invece è proprio in queste ultime battute della testimonianza che riceviamo dall'antico compagno di viaggio che siamo posti dinanzi al discernimento radicale, ultimo, definitivo, vi dicevo, perché qui sono in questione i giochi delle ombre, alla maniera di quell'avvolgimento infernale che ci risucchia in una vera e propria prospettiva di inabissamento nel nel buio infernale, fino al buio della fede. E quando parlo di un buio infernale, vedete, una discesa agli inferi, intendo, come peraltro ci suggerisce Origene, ma citando il testo paolino, intendo l'esperienza che emerge in maniera, possiamo ben dire, mostruosa, di una impotenza per quanto riguarda il cammino della conversione, che sarebbe come dire ritrovarci esattamente alle prese con i dati di una sconfitta inevitabile, di un precipizio senza rimedio, una condanna senza alternative, questa esperienza della inconvertibilità di cui è suggeritore con tutta la invadenza, capacità di infiltrazione, di inquinamento di cui è capace l'avversario. L'esperienza di come siamo impotenti e di come siamo alle prese, dopo 20 strofe, giunti alla 21esima, con i dati che ci parlano di una conversione non avvenuta, e allora di una inconvertibilità irrimediabile. E allora sprofondiamo nell'abisso, siamo discesi all'inferno e stiamo discendendo all'inferno, nel buio della fede. Ebbene, vedete, qui una stretta al cuore. I potenti mi perseguitano senza motivo, dove, e vedete, questo senza motivo è espressione che allude in maniera molto istruttiva per noi all'impatto con la realtà del male in quanto pura volontà di distruggere. Il male in quanto male, e il male che diventa un risucchio nel quale si affoga e siamo, come dire, afferrati anche noi per affogare in una prospettiva per cui non c'è soluzione alternativa, il male senza motivo, il male per fare il male, il male per il gusto di fare il male, il male per la cattiveria, divenuta a suo modo, allora, vedete, il valore di riferimento, il male diventa il valore sacro, il male diventa una divinità, e allora l'avversario è il trionfatore che riduce la nostra esistenza umana a una condizione di schiavitù nei confronti del peccato, schiavitù nei confronti di quel peccato che è causa di morte, schiavitù della morte, senza motivo. Fare il male per il male. Vedete, anche solo la percezione di una possibilità del genere e la percezione di questa impotenza nel superamento del male, che è in noi, che è nel mondo, che è nelle strutture della nostra condizione personale, sociale, ed ecco, percepire questo anche solo, avvertire un'ipotesi del genere diventa causa di un tremito che sconvolge il cuore. E qui, vedete, questa stretta al cuore, il mio cuore teme, questo timore è un tremore, ma è un tremore che è avvertito nel momento stesso in cui trova conferma quella strutturale posizione di ascoltatori che il nostro Salmo ci ha illustrato e ci ha conferito, e di seguito io gioisco per la tua promessa come uno che trova grande tesoro. Vedete, lo sgomento si intreccia con la gioia, ma è lo sgomento di coloro che avvertono, percepiscono, intuiscono, e in certo modo questo significa già sperimentare pesantezza amara, disgustosa, infernale, di un impatto con la nostra impotenza quanto alla prospettiva di una liberazione, di una salvezza, di una conversione alla vita, impotenti. E dunque questa discesa agli inferi, che qui, vedete, non è considerata come un'eventualità che deve essere esclusa a priori, ma è considerata esattamente come quella deriva lungo la quale la nostra condizione itinerante è condotta in una posizione, la nostra, che è ancora quella di ascoltatori della parola. E vedete quella discesa agli inferi di cui si parla più volte nella storia della salvezza, un'immagine che serve opportunamente a rievocare questa discesa agli inferi nella esperienza dell'antico popolo di Dio, è l'esperienza dell'esilio, lo scivolamento in un abisso oscuro, la sconfitta che sta lì a dimostrare l'incapacità, l'inettitudine, l'impreparazione, lo stordimento, l'impotenza della conversione. L'esilio? Ed ecco, vedete, è proprio l'esilio che si rivela come l'incontro con un inatteso e abbondante bottino. Ci siamo. E vedete, non è quella discesa agli inferi a cui mi riferisco una eventualità dinanzi alla quale chiudere gli occhi e da considerare come un puro incubo notturno per coloro che hanno il sonno disturbato. È proprio un percorso che si apre, non per niente parlavo dell'urgenza di un discernimento definitivo. Un percorso che si apre proprio là dove la nostra capacità di ascolto ci conduce attraverso i segni evidentissimi della nostra impotenza, di quella impotenza per cui noi saremmo prigionieri del male, schiavi della morte, abitanti dell'abisso infernale. I potenti mi perseguitano. Già, ed ecco, vedete come io gioisco per la tua promessa come uno che trova grande tesoro. Il bottino. Qui alla lettera il termine tesoro traduce shalal, shalal che vuol dire bottino, va bene anche tesoro, quel tesoro di cui si parla in certe parabole del Signore, il tesoro ritrovato nel campo, ricordate, per dirne una. Beh, quel bottino di cui parla a più riprese Geremia nelle sue profezie, proprio pensando a Geremia accennavo poco prima a quel percorso di discesa, di sprofondamento nell'abisso, una vera e propria discesa agli inferi, che fu l'esilio per il popolo di Israele. E Geremia, partecipe di quella vicenda, interprete di essa, profeta, che usa in diversi momenti è proprio questa immagine, l'immagine di coloro che stanno raccogliendo il bottino. È il tesoro che anche noi accogliamo come motivo del discernimento definitivo, mentre la vita è condotta alla evidenza della nostra radicale insufficienza, incapacità, impotenza. E vedete, non sono espressioni da usare così in maniera ipotetica, è la realtà della nostra condizione umana che è ridotta all'evidenza di essere prigioniera di se stessa e dunque del male che ci avvolge, che ci domina e di cui noi diventiamo ossequiosi, cultori. Se non fosse la parola del Signore. E la parola del Signore, vedete, non come un'aggiunta, come un compimento, come una gratificazione che si manifesta come una decorazione ulteriore, come un condimento che certamente valorizza quello che in noi siamo capaci di esprimere come positività nostra. E questa positività nostra è una menzogna. E vedete, qui il discernimento è radicale. Ci volevano 21 strofe per arrivare a un'affermazione del genere. L'ha capito bene Origene. E dice, andate a reagire agli Efesini. I dominatori di questo mondo tenebroso. Il dominatore di questo mondo tenebroso. E d'altra parte, proprio qui, è il vero tesoro che accogliamo laddove siamo condotti al discernimento definitivo. E qui di seguito vedete, odio il falso e lo detesto, amo la tua legge. Qui il discrimine è esplicitato nei suoi elementi essenziali. Odio il falso e lo detesto, amo la tua legge. Sette volte al giorno io ti lodo per le sentenze della tua giustizia. Interessante ancora questo quarto versetto dove veniamo a sapere che la vita che è passata attraverso quella discesa e che da quella profondità abissale di cui noi saremmo prigionieri è stata liberata. La nostra vita è liberata dall'inferno. Vedete, l'inferno è un'ipotesi che riguarda il futuro. L'inferno è un dato già, come dire, determinante nell'interpretazione del nostro passato. Non è che forse andremo all'inferno, è che dall'inferno siamo stati tirati fuori, perché eravamo già all'inferno. Noi siamo stati tirati fuori dall'inferno. E di per noi, se si potesse dire, noi siamo all'inferno. Per quanto ci riguarda, noi già siamo perduti, noi siamo rovinati, noi siamo incapaci, noi siamo impotenti, noi siamo nella inconvertibilità proprio degli schiavi del peccato e della morte. Ed ecco, siamo stati tirati fuori, che poi vedete tutta la storia della salvezza, da coloro che furono liberati dalla schiavitù in Egitto, e poi tutto quello che è avvenuto, e poco fa parlavo di quel tracollo storico disgraziatissimo che va sotto il titolo di esilio, e qui vedete venire fuori dall'inferno significa assumere la continuità di un ritmo orante 7 volte, per dire che ormai è divenuta una struttura che scandisce dall'interno il cammino della vita, giorno dopo giorno, 7 volte al giorno io ti lodo, qui è il verbo halal, è il quel ritmo orante che nell'esperienza del popolo Israele liberato dalla schiavitù in Egitto, una vicenda emblematica, più che mai significativa, la schiavitù, il faraone, il potere di dare la morte e la prigionia rispetto a quella condizione di miseria infernale, ed ecco la liberazione coincide con il canto dell'alleluia. Coloro che lodano Dio sono liberi. È il Salmo 113, che è il primo salmo dello Hallel egiziano, il Salmo 113, alleluia, 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 alleluia. Chi canta l'alleluia non è più servo, schiavo, prigioniero del faraone in Egitto, è servo del Signore. Lodate il Signore, servi del Signore, lodatelo voi. Beneditelo voi che eravate schiavi del faraone. Salmo 113, e sono i salmi che accompagnano poi la celebrazione della cena pasquale, e sono i salmi che costantemente ci accompagnano come segni rivelativi di quale sia il modo per affrontare pazientemente, quotidianamente, la pesantezza di un cammino che ci rimette sempre dinanzi all'evidenza del baratro del quale noi siamo stati tirati fuori, dal quale noi siamo stati liberati, ed ecco l'alleluia che diventa il ritmo del respiro, il ritmo del cammino, il ritmo della vita, il ritmo del nostro misurare i tempi e gli spazi di un'esistenza umana di cui constatiamo in maniera sempre più evidente i limiti e l'insufficienza radicale, strutturale, e d'altra parte questa nostra esistenza umana che ci è ridonata come rivelazione della giustizia di Dio, di quel suo modo di operare, in quanto è lui che ha visitato la storia umana, è lui che ha intervenuto e ha operato in Egitto, è lui che ha messo a tacere il faraone, è lui che ha sconfitto l'avversario, è lui che ci ha tirati fuori quando Israele uscì dall'Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro. Tu sei divenuto il protagonista dell'impresa, ti sei dimostrato come colui che abita in mezzo al suo popolo, il Salmo 114. Alleluia, ecco, vedete, un canto festoso, dirompente, esplosivo, e d'altra parte che porta in sé l'esperienza di qual è stato il percorso compiuto da chi è disceso nella profondità dell'abisso, è spettatore di quella novità che fa di una esistenza umana prigioniera del male e della morte una esistenza liberata per lodare Dio. E in questo lodare Dio è proprio l'espressione per eccellenza, l'espressione autentica della nostra libertà. È libero chi loda Dio. È libero chi non appartiene più a nessun padrone di questo mondo. È libero chi canta l'alleluia. E allora di seguito vedete dal versetto 190, no, 65, grande pace. È la seconda quaterna di questa strofa, grande pace per chi ama la tua legge. Vedete, così la vita si immerge nella pace, e non è la pace dei nullafacenti senza problemi e spensierati perché qualcuno pagherà per loro i contributi. No, è la pace, è la pace della vita piena, della vita riempita, della vita giunta alla sua autentica dignità. Grande pace per chi ama la tua legge e nel suo cammino non trova inciampo. Vedete che qui l'inciampo è lo scandalon, in greco diventa scandalon, è lo scandalo, è superato lo scandalo in questa vita pacificata. Vedete, è una vita provata, è una vita che è stata segnata da questo percorso travagliatissimo della discesa e della risalita. È un percorso pasquale, è un percorso redentivo, è il percorso che rende autentica la conversione, non puramente ipotetica o immaginaria o idealizzata, ma la conversione reale è conversione che ci riguarda in quanto discesi siamo stati tirati fuori e siamo risaliti. E allora la pace, ed è una pace, vedete, matura, una pace che non si perde, come il canto dell'alleluia, peraltro, nei gorgheggi un po' estemporanei, ma è davvero qualità che caratterizza tutto il nuovo sistema, il nuovo impianto, la nuova organizzazione di una vita. Grande pace per chi ama la tua legge, e l'ascolto della parola è sempre il filo conduttore di questa vicenda, perché nel suo cammino non trova scandalo, non c'è più modo per scandalizzarsi, non c'è più modo per inciampare, perché qualunque inciampo ormai già è considerato in sé, nel singolo viandante e nel rapporto con gli altri, ogni scandalo è considerato come un'eventualità che comunque è da interpretare in rapporto a quella discesa e a quella risalita. E questo vale per ulteriori inciampi che possono presentarsi, che peraltro vengono allora affrontati e scavalcati come occasione di crescita, ma vale per gli scandali che si frappongono nel cammino della vita altrui. E quindi aspetto da te la salvezza, Signore, e obbedisco ai tuoi comandi. Vedete come quella pace di cui leggevamo nel versetto 165 è relativa a una vita che è operosa, una vita dinamizzata, è una vita impegnata. Aspetto da te la salvezza, Signore, dunque sembra un atteggiamento passivo in vista di chissà quali soluzioni miracolose. Obbedisco ai tuoi comandi e custodisco i tuoi insegnamenti, li amo sopra ogni cosa. È proprio, vedete, una vita che ormai è impostata, non per niente i sette momenti di preghiera in realtà alludevano a un ritmo ormai acquisito, a una continuità ormai instaurata, e quindi la stabilità di una di un cammino nella vita che non aspira più in nessun modo a chissà quale riconoscimento, a chissà quale scenografia, a chissà quale dimostrazione di positiva autorevolezza, tutte eventualità marginali e già sperimentate come scandali da superare e superati. Ed ecco invece la stabilità dell'amore, e la stabilità che è irremovibile sotto lo sguardo del Signore, dice qui versetto 168, rileggo anche il versetto 167, per due volte compare lo stesso verbo, il verbo shamar, una volta è tradotto con custodisco, l'altra volta con osservo, ma è lo stesso verbo. Io custodisco i tuoi insegnamenti e li amo sopra ogni cosa, osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti davanti a te, ecco, sotto il tuo sguardo sono tutte le mie vie. È proprio Sant'Agostino che a riguardo di questo versetto 168 dice: è lo sguardo di Dio che salva, è lo sguardo di Dio che ci salva. Se Dio non guardasse, se distogliesse il suo volto, noi non potremmo mai osservare i suoi comandamenti. La salvezza non è un'aggiunta, la salvezza è esattamente la novità realizzata da quell'impresa di cui è stato protagonista il Dio vivente, che ci ha sollevati dal fondo di quell'abisso nel quale noi, abbandonati a noi stessi, saremmo prigionieri. Ecco, vedete l'urgenza di un discernimento definitivo, dicevo, intitolando così in modo un po' approssimativo questa strofa, arrivare a questa stabilità nell'amore, in una dimensione dove il nostro cammino è impostato secondo criteri che non hanno più a che fare con soluzioni gratificanti, perché in realtà la pace è diventata così profonda, così piena, così matura, così essenziale, per cui la vita è tutta ormai determinata da questa circolazione di quella novità che viene da Dio e che ci riporta a Lui, la corrente dell'amore gratuito che da Lui riceviamo e che a Lui ci riconduce. E allora l'ultima strofa del nostro Salmo, vedete, quando abbiamo a che fare per l'appunto con la testimonianza, possiamo dire, di una maturità definitiva, sì. Ma sapete, adesso leggiamo, la maturità definitiva è prerogativa di un apprendista principiante. Già, forse potevamo anche aspettarcelo. Siamo arrivati alla fine, 22esima strofa, abbiamo a che fare ancora con un apprendista che porge a noi i segni inconfondibili di colui che sta cominciando il cammino. Varrebbe la pena tornare indietro, noi ce lo risparmiamo per settimane che verranno, ma intanto leggiamo: giunga il mio grido fino a te, Signore. Ecco, questa è la posizione di chi si volge alla ricerca, quel giunga, si avvicini il mio grido fino a te, Signore. Il mio grido era rinà. In ebraico, in greco diventa deisis. Deisis è il termine con cui noi siamo abituati a identificare quella composizione iconografica, il Signore intronizzato e poi l'amico a sinistra, la madre a destra. La deisis è la preghiera, ma è il cammino della storia umana che va in quella direzione, verso l'incontro con l'agnello immolato e vittorioso, trionfante, intronizzato. Lui, ebbene, questa è la posizione di chi è rivolto verso la meta di una ricerca e il fatto di essere ancora itinerante non lo sgomenta, non lo spaventa, anzi è perfettamente consapevole di essere al suo posto nel momento in cui è bisognoso di comprendere ancora quasi tutto. Fammi comprendere secondo la tua parola. Ma intanto vedete, la ricerca è orientata, è la posizione in cui si trova la Chiesa, il popolo cristiano, in cui si trova l'umanità intera e ogni creatura, in qualunque contesto si trovi a vivere nel tempo e nello spazio, la deisis. L'amico, la madre fanno da ringhiere che man mano incanalano il percorso fino a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga al tuo volto la mia supplica e salvami secondo la tua promessa. Vedete, abbiamo a che fare con un personaggio che oramai non nasconde, non maschera più in nessun modo l'affanno del suo respiro. Quando qui parla della mia supplica, c'è di mezzo una certa fatica nella respirazione, e d'altra parte è proprio questo orante, viandante, questo rappresentante della nostra condizione umana che sta imparando a riconoscere il volto, perché si è reso conto e lo sta sperimentando e ne sta ottenendo sempre più significative conferme, che può respirare in quanto prende fiato da quel volto, può respirare in quanto è il respiro del volto verso cui è rivolto che rifluisce in lui. Salvami secondo la tua promessa. E quindi scaturisce dalle mie labbra la tua lode. Vedete che qui il verbo scaturire in latino diventa poi eructabunt, è la lode che sgorga come un rigurgito di latte, è un lattante. Già, vi dicevo, siamo alle prese con un apprendista, e come tale si presenta e non ha minimamente intenzione di camuffarsi spavaldamente, e un rigurgito di latte mentre si vanno, e adesso proseguiamo nella lettura, si vanno articolando le parole man mano che la lingua comincia a muoversi e viene governata. Stavo leggendo il versetto 171: scaturisca dalle mie labbra la tua lode, quella lode che abbiamo sintetizzato nel canto festoso dell'Alleluia, e adesso scaturisca, che sgorghi dalle mie labbra, quella lode che è il mio modo di vivere in relazione ai tuoi voleri. Vedete qui, perché mi insegni, è un apprendista. È un discepolo, e sta imparando, è un principiante. E la mia lingua, ecco il versetto 172, canti le tue parole, poiché sono giusti tutti i tuoi comandamenti. Già, vedete, un neonato, e adesso man mano sta spiccicando qualche sillaba e poi man mano sta formulando qualche parola, e la lingua comincia a muoversi in maniera più ordinata in vista di una comunicazione. Le tue parole, la mia lingua canti le tue parole, risponda alle tue parole. Questo è un canto responsoriale, quello a cui accenna qui il verbo usato nel testo ebraico. E perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti, e quindi vedete, mi venga in aiuto la tua mano. Adesso la maturità del suo e nostro viaggiare, quando lui, ma in certo modo anche noi, siamo ricondotti alla condizione dell'apprendista principiante, ebbene la maturità del viaggiare sta nella consegna senza condizioni. Non c'è dubbio. Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. Vedete, la tua mano, ho bisogno della tua mano, la mano di chi mi saluta, la mano di chi dimostra di essersi accorto di me, la mano di chi sarà in grado di intervenire, perché io, per quanto mi riguarda, non posso procedere né posso indirizzarmi in maniera corrispondente al valore del dono d'amore ricevuto. Mi venga in aiuto la tua mano, poiché ho scelto i tuoi precetti. E non basta, perché il versetto seguente dice: desidero la tua salvezza, Signore, la tua legge è tutta la mia gioia. Questo desiderio è un anelito, il mio anelito è forse l'ultimo respiro, è l'ultimo anelito di chi arranca è poco o tanto sfiatato, ma quest'ultimo anelito per consumarmi nella gioia. Già, desidero la tua salvezza, Signore, la tua legge è tutta la mia gioia. Ho un ultimo respiro ancora da mettere in gioco per consumarmi nella gioia. Non c'è altra vita se non per lodarti e per cantare l'alleluia. Ecco qui di nuovo il verbo halal nel versetto 175. Possa io vivere, darti lode, mi aiutino i tuoi giudizi. Se c'è vita ancora è esattamente per questo, per cantare l'alleluia, e per cantare l'alleluia come balbetto bambino, come impara appena appena a sillabare uno scolaretto, ed ecco per come sono principiante e per come sto imparando a assumere in me il dono gratuito della vita, che si riempie in corrispondenza alla tua parola, proprio perché sono stato tirato fuori dall'inferno. E allora, come pecora smarrita, vado errando. Cerca il tuo servo, perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti. È l'ultimo versetto del nostro salmo, e vedete, una pecora smarrita che può esprimersi soltanto emettendo qualche belato, i belati di una pecora. E beh, questo è quello che sono in grado di mettere in gioco da parte mia, giunti al versetto 176esimo del nostro salmo. E forse, tornando indietro, i 176 versetti o 175 che precedono sono tutti belati, un belato dopo l'altro, e i belati di una pecora smarrita, ma di una pecora, vedete, che si presenta a noi come costituita in un servizio, perché qui vedete, la pecora è in grado di testimoniare che c'è un pastore. E come è vero che io non ho altro di mio che il mio belato di pecora smarrita, e proprio in questo sta il mio servizio, perché tu sei il mio pastore. E mentre la mia voce si spegne, la tua si fa intendere, è la voce del pastore, è la voce che chiama per nome le pecore. E mentre la pecora smarrita sta dichiarando in maniera così diretta e così scoperta, così spoglia ma così sincera ormai la propria incapacità di procedere e abbandonata a se stessa, è il pastore che già è in viaggio, che già alla ricerca, che già chiama per nome, come dice poi Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, la sua pecora e ciascuna delle sue pecore e ciascuno di noi. Ecco, fermiamoci qua. E spostiamo l'attenzione sul brano evangelico, leggevamo poco fa, per la festa di Cristo Re, quest'anno il racconto della Passione secondo Giovanni. Un brano, tutto sommato molto circoscritto, dal versetto 33 al versetto 37, quindi la pagina che abbiamo ascoltato ritaglia giusto un quadro all'interno del racconto della Passione, racconto che occupa i due capitoli 18 e 19 del Vangelo secondo Giovanni, e il racconto della Passione, come sappiamo poi per altra via, si sviluppa in cinque grandi sezioni e il nostro brano si inserisce nella terza sezione, quella centrale, che va dal versetto 28 del capitolo 18, lì dove dice era l'alba, 28b, capitolo 18, versetto 28b, era l'alba, da lì fino al capitolo 19, versetto 14, la sezione centrale, la terza, all'interno delle cinque sezioni, è la più ampia ed è evidentemente quella che viene valorizzata con particolare cura, ma questo non toglie niente qualità insostituibile delle altre sezioni, e nel racconto della Passione poi il frutto di una costruzione letteraria davvero dotata di una finezza teologica sempre affascinante. Ma la terza sezione si articola in sette quadri. La terza sezione riguarda il processo davanti all'autorità romana, che è Pilato, da 18-28 fino a 19-16, sette quadri, e il nostro quadro è il secondo. Vedete che la sezione va dall'alba, come già stavo leggendo nel versetto 28, fino al mezzogiorno, se voi spostate lo sguardo, capitolo 19, versetto 14, era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Dall'alba a mezzogiorno, dunque la luce irrompe. I sette quadri di questa vicenda sono incastonati dal nostro evangelista Giovanni in questa progressiva epifania della luce, dall'alba al mezzogiorno. E vedete già dal versetto 28 del capitolo 18 sappiamo che questo è il giorno dell'agnello pasquale. Ritornate a quel versetto, era l'alba ed essi, i giudei, non vollero entrare nel pretorio, è la sede del procuratore romano, per non contaminarsi e per poter mangiare la Pasqua. La Pasqua è l'agnello pasquale, il giorno in cui viene immolato l'agnello pasquale, e dunque è il giorno in cui, passando attraverso le necessarie purificazioni, si accede al banchetto, alla cena dell'agnello. E dunque qui è quel giorno. e se voi ritornate alla fine della sezione, capitolo 19, versetto 14, leggevamo esattamente così, segnalavo il fatto che siamo giunti al mezzogiorno, ma immediatamente prima sta scritto che era la preparazione della Pasqua. Era la preparazione della Pasqua. La Pasqua è il Pasqua, è l'agnello pasquale. E vedete, è l'agnello pasquale che ogni anno ricorda quello che avvenne nella notte che fu invasa dalla luce. Al canto dell'Alleluia, è il Salmo 113 che ricordavo poco prima, è la notte nel corso della quale le case segnate con il sangue dell'agnello sono state saltate e le case in cui viene celebrata per la prima volta quella cena che diventa poi memoriale, che si ripropone di anno in anno come segno di corrispondenza all'evento di cui è stato protagonista il Signore, che ha sbaragliato il faraone e che ha strappato al potere del faraone coloro che erano schiavi, che ha sottratto all'inferno dell'Egitto coloro che erano prigionieri, ed ecco è la notte invasa dalla luce, al canto dell'Alleluia. Vedete che tutto avviene nel corso di questa vicenda nella memoria dell'evento che ha dimostrato la vittoria della sovranità di Dio, che vuole sempre la liberazione degli uomini schiavi, perché le creature umane sono chiamate a vivere nella gratuità della relazione con il Dio vivente. Per questo sono state create, per questo sono creature, per questo siamo creature e per questo siamo guidati sulle strade della vita, per corrispondere gratuitamente a quella relazione d'amore che è stata gratuitamente impostata dal creatore che ci ha chiamati e adesso dal liberatore che ci ha sottratti alla schiavitù dell'inferno. Tutto avviene dunque nella memoria di quell'evento che nella storia della salvezza costituisce un riferimento esemplare, come ben sappiamo. Ma ecco che qui, vedete, veniamo a sapere, sto leggendo il capitolo 18, versetto 29, veniamo a sapere che e uscì dunque Pilato verso di loro e domandò, siccome non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi, perché è la preparazione della Pasqua, del Pasqua. E allora Pilato esce. E che accusa portate contro quest'uomo? Chiede. Dunque non è informato, non ne sa niente. E gli risposero, se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Vedete che non c'è un'imputazione. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. E ma perché gliel'hanno consegnato allora? Prendetelo, dice Pilato, e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei, a noi non è consentito mettere a morte nessuno, per questo l'hanno consegnato a Pilato, perché c'è una richiesta di morte. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Vedete che qui i giudei fanno appello a Pilato in quanto egli detiene il potere di dare la morte, per questo non c'è un'imputazione, ma che viene esplicitata, precisata, documentata, ma deve intervenire Pilato perché a lui spetta la decisione per esercitare questo potere, il potere di dare la morte. È il potere del sovrano, che in questo caso è l'autorità romana. È il potere in quanto si sedimenta nella capacità di dare la morte. Vedete che qui nel versetto 32 il nostro evangelista commentava: così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Il verbo simenin qui. E quando è avvenuto questo? Se voi tenete qui un dito su questa pagina, poi sfogliate le altre pagine all'indietro, ritorniamo al capitolo 12. Capitolo 12, Gesù è arrivato a Gerusalemme. Capitolo 12, versetto 31, leggo così, testo che conosciamo bene per altra via, versetto 31, ora è Gesù che sta parlando, poi avremo modo di dare uno sguardo anche ai versetti che precedono, ora è il giudizio di questo mondo, ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Interessante che il principe di questo mondo è un archon, quegli archontes, il plurale di cui ci parlava, stando alla traduzione in greco, il Salmo 119, li abbiamo ben presenti, e Origene ha insistito perché non ce ne dimenticassimo. E dunque il principe di questo mondo sarà gettato fuori. Io, quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Quando sarò elevato da terra, innalzato. Questo diceva, ecco il versetto 33, questo diceva per indicare il verbo che abbiamo incontrato nel racconto della Passione, questo diceva per indicare di quale morte doveva morire. La morte per innalzamento? La crocifissione. Per questo, vedete, c'è di mezzo Pilato, c'è di mezzo l'autorità romana, perché questo è il modo di condannare a morte dei romani. Non è il modo di condannare a morte, seppure avessero questa facoltà, i giudei. Ma vedete che questo innalzamento di cui parla Gesù, intendendo indicare di quale morte doveva morire, è allo stesso tempo una intronizzazione. È lo stesso verbo che serve a indicare l'innalzamento, nel senso di colui che sarà appeso e inchiodato, ma è l'innalzamento di chi viene elevato su un trono. Quando sarò innalzato attirerò tutti a me, stavo leggendo poco fa. E vedete che qui nel versetto 32, il versetto che precede immediatamente il nostro brano evangelico di domenica scorsa, le cose vanno in quella maniera, cioè Gesù presentato a Pilato perché i giudei attendono da Pilato una sentenza di morte a danno di Gesù, per come Gesù aveva già indicato di quale morte doveva morire. E a proposito di questo innalzamento, vedete che andando indietro ci sono altri due testi che conosciamo, ma vale la pena di rinverdire la memoria. Se voi continuate a sfogliare le pagine a ritroso, capitolo 8, versetto 28, nel corso di una disputa tra Gesù e i giudei, capitolo 8, ecco qua. Il versetto 28, disse allora Gesù: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, ecco il nostro verbo, allora saprete che io sono il nome santo di Dio, quando avrete innalzato, allora saprete che io sono e non faccio nulla da me stesso, ma come mi ha insegnato il Padre, così io parlo. L'innalzamento è niente meno che un'epifania divina. Io sono. Andiamo ancora indietro, altro testo che conosciamo senza bisogno di ricorrere a commenti, di sorta, nel capitolo 3, dal versetto 14, nel dialogo tra Gesù e Nicodemo, capitolo 3, versetto 14, come Mosè innalzò il serpente nel deserto, ecco il verbo, come Mosè innalzò il serpente nel deserto. Così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede abbia in lui la vita eterna. Innalzato il serpente nel deserto, la terapia che consente a tutti coloro che sono morsi dal serpente di guarire, è una guarigione che passa attraverso il rimorso e il dolore per i peccati, per il peccato, ma questo adesso è un altro discorso. È l'innalzamento che ha a che fare in maniera inconfondibile con la crocifissione. Qui è proprio il modo di dare la morte, che è prerogativa dell'autorità romana, ed è una intronizzazione. Mi facevo notare quella presenza del principe di questo mondo nel capitolo 12, come abbiamo appena letto. C'è di mezzo, vedete, il conflitto con questo personaggio che vorrebbe imporre il suo potere, è il principe di questo mondo, vorrebbe imporre, e prende anche altri nomi, la potenza demoniaca, pretende di imporre la sua volontà sulla vita degli uomini dando la morte. Così viene esercitato peraltro il potere di Cesare, a cui si rivolgono i giudei, perché tu hai il potere di dare la morte. Così viene esercitato il potere di qualunque altra istanza umana che voglia dominare la vita. E vedete, ogni pretesa umana organizzata, strutturata, costituita in una forma istituzionale, nell'esercizio di un potere che ha come soggetto l'iniziativa umana, porta in sé una deriva infernale. Il potere di Cesare. E il potere di Cesare, vedete, è inevitabilmente come dire, esposto all'incursione prepotente, principesca, dominante dell'avversario, il principe di questo mondo, dove esercitare potere sulla vita significa dare la morte, dominare la vita significa dare la morte. E vedete, qui intravediamo molteplici ambiguità, per come la pretesa che spesso viene annunciata come espressione della maturità, del successo, della positività, della qualità prestigiosa della nostra esistenza umana, in quanto siamo finalmente in grado di realizzarci. La realizzazione, la autorealizzazione e la pretesa di essere protagonisti nel gestire, nel dominare la propria vita umana è una scelta di morte. È una scelta di morte. Il potere di dominare la vita produce morte. Fatto sta, vedete, che qui adesso è interpellato Pilato. E allora siamo al versetto 33 della nostra pagina evangelica. Quando Pilato rientra nel pretorio, perché Gesù è stato condotto all'interno. All'esterno sono rimasti i giudei e adesso Pilato è uscito, rientra, uscirà ancora, rientra. La sezione è costruita in 7 quadri che possiamo facilmente rintracciare, perché sono determinati da questi movimenti di Pilato che esce, poi entra, esce di nuovo, rientra, esce di nuovo, rientra. Ecco. E adesso, secondo quadro, Pilato è rientrato. E allora fece chiamare Gesù. Importante questo verbo, ne riparleremo tra qualche momento. Fece chiamare Gesù, dello Fonin, e gli disse: tu sei il re dei Giudei? Notate che nessuno gliel'ha detto, nessuno ne ha parlato fino a questo momento. E il fatto è che Pilato sta facendo il suo mestiere, cioè deve trovare l'imputazione valida per condannare a morte. E questa è un'imputazione valida. Te l'abbiamo portato perché solo tu hai il potere. Chi è? Cosa ha fatto? È un malfattore. Se non te l'avremmo portato, ma siccome te l'abbiamo portato, adesso spetta a te trovare l'imputazione che, a norma di legge, otterrà l'esito che noi auspichiamo e che noi pretendiamo. Bisogna condannarlo a morte, ma per condannare a morte bisogna trovare una motivazione. È il mestiere di Pilato. E infatti interroga: ma tu sei re dei Giudei? Tu, chi sei tu? E il pronome, tra l'altro, qui è messo in forte evidenza all'inizio della frase. Tu. E Gesù rispose: dici questo da te oppure te l'hanno detto altri sul mio conto? Già, come ti è venuto in mente questa cosa? Chi te l'ha detto? Già. È Pilato. Non dico che per forza questo deve essere il mestiere del giurista o del magistrato, c'è qualcosa, vedete, che interferisce con ogni esercizio del potere così come viene gestito in virtù di un'iniziativa umana, che è immediatamente esposta a tutte le incursioni del principe. Non c'è dubbio. E allora dice: tu devi dare la morte. E allora ha trovato il modo. Ma Gesù, vedete, dice: ma chi te l'ha detto questo? E allora Pilato ribadisce la sua posizione. E infatti: sono forse io giudeo, ci tiene a smarcarsi, eh? Io non faccio mica questo. Parte dei tuoi accusatori, io faccio il magistrato, è il mio mestiere, è come se volesse collocarsi in una posizione di neutralità, di asettica fedeltà al servizio della legalità. Io non sono mica giudeo, la tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me, importante questo verbo, che cosa hai fatto? Dunque Gesù è stato consegnato apposta. E io sto prendendo atto del fatto che quelli che ti hanno consegnato a me pretendono una condanna a morte, devo trovare un motivo. E vedete che questa consegna di Gesù qui si inserisce in una serie di passaggi che l'evangelista Giovanni ha messo in risalto da un pezzo ormai. Adesso qui Gesù è stato consegnato a Pilato dai Giudei. Ma vale la pena di approfittare di questo momento per passare in rassegna qualche versetto del nostro Vangelo, tornando indietro. Ricordate capitolo 6. Capitolo 6. Versetto 64, il capitolo 6, Gesù ha dato da mangiare alla folla, poi tutto un lungo discorso rivolto a quelli che l'hanno seguito. Capitolo 6, versetto 64. Vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. Dove questo è il nostro verbo, consegnare. Colui che lo avrebbe consegnato. La consegna, il tradimento, sono termini che possiamo sovrapporre, in italiano sono due termini, in greco è lo stesso termine, consegnare, tradire, la consegna. E vedete, una consegna che viene da lontano, di cui Gesù è consapevole. Di seguito qui già nel versetto 70 Rispose Gesù, non ho forse scelto io voi dodici, eppure uno di voi è un diavolo. Egli parlava di Giuda, figlio di Simone Iscariota, questi infatti stava per tradirlo, uno dei dodici, stava per consegnarlo, uno dei dodici, buttarlo via, consegnarlo, tradirlo. E vedete, è il percorso che obbedisce a quella iniziativa umana che, in quanto vuole dominare la vita, produce la morte. E di seguito ancora, passate al versetto, al capitolo 12 di nuovo. Nel capitolo 12, Gesù a Betania, versetto 4. E lì ritroviamo ancora Giuda Iscariota, uno dei discepoli che doveva poi tradirlo, che doveva consegnarlo. Perché quest'olio è protesta per il fatto dell'olio. Capitolo 12, versetto 4. Andando ancora avanti, e siamo giunti all'ultima cena, capitolo 13, versetto 2. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo, eccetera, eccetera, lavando i piedi. Dunque, il diavolos è il divisore. Ma vedete, il divisore, sì, nel senso che semina zizzania, cerca di separare, di frantumare, di provocare disagi, incomprensioni, fallimenti nelle relazioni tra creature e esseri umani, ma è il divisore che interviene là dove vuole determinare una dimostrazione di impotenza tra il nostro vissuto e la nostra vocazione. Impotente. Colui che pretendesse di realizzare la vocazione che è dono di Dio, rivelazione della sua intenzione originaria e della sua costante fedeltà. Impossibile. Una divisione, e una divisione, vedete, che è orientata a dimostrare l'inconvertibilità della nostra esistenza umana. È inconvertibile la cattiveria, è il divisore all'opera. E qui il divisore all'opera, vedete, attraverso le procedure della consegna, di quel modo di pretendere di dominare la vita umana, che utilizza inevitabilmente lo strumento della condanna a morte. E allora possiamo seguire Giuda, ma insieme, vedete, bisogna seguire Gesù. Qui abbiamo sotto gli occhi capitolo 13, se voi scivolate attraverso i versetti, versetto 11, sapeva infatti Gesù, vedete, il soggetto è lui. Gesù è libero, Gesù è consapevole, Gesù ha coscienza di quello che sta succedendo. Ce ne eravamo già resi conto precedentemente, lo ha dichiarato lui stesso. E adesso sapeva infatti chi lo tradiva. Per questo disse: non tutti sono mondi. Più avanti ancora nel versetto 21. Dette queste cose, Gesù si commosse profondamente e dichiarò: in verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Più avanti ancora, versetto 27. E allora, dopo quel boccone che ha porto a Giuda Iscariota, dopo quel boccone Satana entrò in lui, e Gesù quindi gli disse: quello che devi fare, fallo al più presto. Nessuno capì. Ecco, vedete, possiamo seguire Giuda? Sì, ma il testo, vedete, qui non è elaborato per arrivare a liquidare Giuda, ma è costruito in modo tale da dimostrare come Gesù è attore che affronta questa vicenda nella libertà. Questo la libertà. Gesù non è schiavo, nella libertà. E allora vedete, arriviamo al capitolo 18 e siamo ormai di nuovo alle prese col racconto della passione, capitolo 18. E nel versetto 2 Gesù si è ritirato al di là del torrente Cedron, e anche Giuda il traditore conosceva quel posto, perché Gesù vi si ritirava spesso con i suoi discepoli. Giuda, o paradus, il consegnatore, Giuda il consegnatore, colui che consegna. E di seguito, nella stessa pagina, versetto 5, Gesù li interroga: chi cercate? E loro, che sono insieme con Giuda il traditore, sono giunti in quel luogo per arrestarlo. E chi cercate? E risposero: Gesù di Nazareth. E Gesù disse loro: sono io. Vi era là con loro anche Giuda il traditore. Vedete che Giuda è sempre accompagnato da questo appellativo, il traditore, il consegnatore. E appena disse sono io, indietreggiarono e caddero a terra. Ecco, vedete che da questo momento Giuda resta là, caduto a terra. Non si parla più di Giuda, ma resta là, caduto a terra, in quella condizione che è espressione proprio più che mai plastica della discesa agli inferi, di chi va incontro alla presenza del visitatore, del viandante, del Signore, del vivente, la presenza del Signore che è disceso in Egitto e ha tirato fuori dall'inferno coloro che vi erano prigionieri, come il Signore si è piegato su coloro che erano in esilio e raccatta coloro che sono scandalizzati e precipitano di tappa in tappa lungo precipizi ai quali che non sanno evitare. Ed ecco, adesso lasciamo Giuda, perché vedete, Gesù continua ad essere consegnato, è proprio su di lui che si scarica questa consegna, dove il principe di questo mondo vuole dimostrare il suo potere, e dove il potere di dominare la vita diventa esercizio efficace di un dominio sulla morte, di un dominio che impone la morte, vedete. E adesso sono i giudei che l'hanno consegnato. Gliel'hanno consegnato a Pilato. Ritorniamo al capitolo 18 e il versetto 30. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Già. Ed è di questo che adesso Pilato con Gesù discorrono insieme nei versetti del nostro brano evangelico. Dice: ma ti hanno consegnato a me, io devo trovare una imputazione. E l'imputazione sarebbe che tu ti sei fatto re, e questo è un buon motivo per essere condannato a morte, e io ho il potere di farlo, dice Pilato. E allora Gesù risponde, versetto 35, no, versetto 35 ancora è Pilato che dice la sua: ma che cosa hai fatto? E nel versetto 36 Gesù risponde: il mio regno non è da questo mondo, di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di quaggiù. Vedete che qui la conversazione tra Pilato e Gesù, ridotta all'essenziale, riguarda proprio quello che abbiamo già intravisto facendo ricorso a una serie di testi che abbiamo rintracciato nella narrazione evangelica, il potere di dominare la vita dando la morte. E sarà così, vedete, che vuole comportarsi anche Pilato. E così andranno le cose. Capitolo 19, versetto 11, vedete, fate un salto in avanti.
Capitolo
19, versetto 11. Quando Gesù dice a Pilato: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fossi stato dato dall'alto. Per questo chi mi ha consegnato nelle tue mani ha una colpa più grande. Pilato esercita il potere e Gesù gli dice: guarda che le cose non stanno come dici tu. E nel versetto 16, versetto 16 del capitolo 19, allora lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Pilato lo consegnò. Dunque, vedete, c'è di mezzo Giuda, ci siamo di mezzo tutti, c'è di mezzo la responsabilità dei giudei, c'è di mezzo Pilato, lo consegnò perché fosse crocifisso. Dunque, così si decidono le cose nel conflitto tra poteri. Nel conflitto tra regalità che sono di questo mondo, perché Pilato e gli altri che compaiono in questa vicenda ragionano facendo riferimento a poteri che nella conflittualità esercitano la propria capacità di dominare la scena del mondo e quindi dominare anche l'avversario dando la morte. Queste sono le regalità di questo mondo e Gesù ha parlato di un'altra regalità. È proprio qui il punto adesso, vedete, qui bisognava arrivare, qui poi dopo ci fermeremo, perché Gesù parla di un'altra regalità, una regalità che ha un'altra origine, eppure è attiva in questo mondo, non è una regalità puramente teorica, astratta, ideale, no, un'altra regalità attiva in questo mondo, ma un'altra origine. Il versetto 36 abbiamo appena letto: il mio regno non è di questo mondo, non è di qua giù. E Pilato ribadisce: dunque tu sei re, versetto 37, e Gesù riprende: tu lo dici, io sono re, per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Fino qui il nostro brano evangelico. Vedete, un'altra regalità che pure è attiva in questo mondo. E c'è di mezzo un'altra voce, dice qui, un'altra voce. Rispetto alla voce di Pilato, vi invitavo a notare il versetto 33, dove all'inizio del brano di domenica leggiamo che Pilato fece chiamare Gesù, il verbo fonin, fonì è la voce, c'è anche un verbo corrispondente a questo sostantivo, e fece chiamare Gesù, c'è la voce di Pilato, una voce imperiosa, è la voce del magistrato, è la voce dell'autorità, la suprema autorità, è colui che ha il potere di dare la morte, la voce di Pilato. C'è un'altra voce, e vedete, è la voce a cui Gesù sta rispondendo. Se voi, tenendo sempre un dito su questa pagina, ritornate pazientemente indietro, esattamente al capitolo 12, di nuovo, Gesù a Gerusalemme sta conversando con la folla, versetto 27 del capitolo 12. Ora L'anima mia è turbata, dice Gesù. E che devo dire? Padre, salvami da quest'ora? Ma per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Una voce dal cielo che ha le caratteristiche di un tuono. Padre, glorifica il tuo nome, per questo sono giunto a quest'ora. E allora la folla che era presente, versetto 29, e aveva udito, diceva che era stato un tuono. E altri dicevano, è un angelo che gli ha parlato. E rispose Gesù, questa voce non è venuta per me ma per voi. Dunque è la voce a cui Gesù sta rispondendo. Ed è la voce che affida a Gesù, nella sua figliolanza, la testimonianza della libertà. È la testimonianza della regalità di Dio. La regalità di Dio. E, vedete, è la voce che affida Gesù, è la voce del Padre, è il Figlio che assume questa responsabilità di testimonianza nella libertà. La testimonianza di chi proclama la regalità di Dio. Possiamo veramente utilizzare di nuovo il verbo consegnare. È la voce del Padre che consegna a Gesù questa responsabilità, consegna a Gesù l'impegno di questa testimonianza nella libertà, riguardante testimonianza riguardante la regalità di Dio. Dico regalità di Dio, e allora subito ritorniamo al nostro brano evangelico, tenendo conto di quel termine verità che abbiamo incontrato qui nel versetto 37, quando Gesù dice per questo sono nato, per questo sono venuto nel mondo, per questo sono re, ha detto, sì, ma per questo. È venuto nel mondo, altra origine, ma nel mondo per rendere testimonianza alla verità. Per rendere testimonianza alla verità. E vedete, la verità è la stabilità del trono di Dio. Dovrebbe dare uno sguardo a alcuni testi dell'Antico Testamento che ci aiuterebbero a questo proposito, ma Salmi, molto istruttivi per noi, Salmo 85, Salmo 89, la stabilità del trono di Dio, stabilità del trono, dove l'universo intero obbedisce al Creatore, e poi la sua fedeltà nella relazione con la creatura umana, tutto quello che passa poi attraverso l'alleanza con il suo popolo, che diventa una realtà paradigmatica, che ci consente di ricapitolare lo svolgimento della storia universale, questa sua fedele volontà di fare del mistero profondo dove la sua vita è inesauribilmente feconda, fare di sé un dono di comunione con gli uomini. È la verità. Vedete, quando il nostro termine verità potrebbe disorientarci, ma vi incoraggio, ecco, a compiere quantomeno questa piccola evoluzione mentale tra la verità come precisione di concetti e la verità che è la stabilità, la fedeltà, la coerenza, la inesauribile intraprendenza del Dio vivente nella relazione con le sue creature. È re. In questo sta la sua regalità. Per questo, vedete, adesso Gesù è re. Gesù è re. Ed è re perché rende testimonianza alla verità. Perché rende testimonianza alla regalità di Dio. E quindi là dove gli uomini sono soggetti alla schiavitù di morire, là la sua libertà nel morire per amore, riduce la morte al servizio della vita. È re. E vedete, qui ritroviamo alcune battute del nostro Salmo 119, in quelle ultime due strofe, in quella penultima strofa e poi ancora nell'ultima, ultimissima. E, là dove gli uomini per se stessi sono schiavi del peccato fino alla morte. È proprio là che la dimostrazione di libertà di cui egli è protagonista, in quanto muore per un motivo d'amore e non in quanto schiavo del peccato, ebbene è proprio così che esercita la sua regalità, che è la regalità di Dio, e riduce la morte al servizio della vita. Questa è la sua libertà regale, in quanto dà la vita. Per questo è re, perché dà la vita. E ce ne dà un segnale inconfondibile, vedete, proprio qui dove alla fine del brano di domenica dice: chiunque è dalla verità ascolta la mia voce, la sua voce. E anche qui, sì, solo qualche piccolo richiamo, vedete, è un segnale che viene da lontano. Pensate al capitolo 3, versetto 29, la voce dello sposo, e Giovanni Battista dice: io esulto perché ascolto la voce festosa dello sposo. E poi nel capitolo 5, versetti 25, 28, 37, la voce del figlio dell'uomo che si rivolge a coloro che sono prigionieri della morte. E poi la voce del pastore, capitolo 10. Abbiamo tutti ben presente quella pagina e quei versetti. Capitolo 10. Le pecore conoscono la voce del pastore. Le pecore distinguono bene la voce del pastore dalla voce dei mercenari. E il pastore chiama le pecore una per una per nome. E conoscono la mia voce come io conosco loro. È la voce del pastore, fino alla voce potente con cui Gesù chiama Lazzaro nel capitolo 11, versetto 43. Beh, vedete, non la faccio lunga, è la voce che chiama e che contemporaneamente, mentre chiama, risponde a tutti i belati, chiama le pecore e risponde ai belati, a tutti i belati delle pecore che ormai assumono, peraltro, l'intonazione di un alleluia sempre attuale, anzi un alleluia definitivo, come ci incoraggiava a condividere la sua esperienza il nostro antico amico e maestro nel Salmo 119. I belati che ormai sono come sintonizzati sinfonicamente con il canto dell'alleluia che raccoglie la lode in cui la nostra esistenza umana può esprimersi in quanto siamo stati liberati dall'inferno. E così vedete, fino all'ultimo atto della voce regale di Gesù, quando nel capitolo 19, versetto 30, veniamo a sapere che dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: tutto è compiuto, tutto si può cancellare, e chinato il capo spirò. Vedete che questo spirò, ma lo sappiamo, altre volte ne abbiamo già parlato, e in greco è paredochen to pneuma, cioè consegnò lo spirito, il verbo che abbiamo incontrato in lungo e in largo, consegna, è il dominio sulla vita che viene esercitato condannando a morte, e adesso vedete la libertà nel morire di Gesù per un puro motivo d'amore, ed ecco, consegnò lo spirito. Vedete, un incontro qui nel laboratorio un po' di tempo fa, ricordavo un testo di Giovanni Crisostomo, il quale ci tiene a precisare che normalmente uno spira e poi reclina il capo. Invece qui ha reclinato il capo, dunque è morto, ma nell'atto di morire ha trasmesso lo spirito. E allora non c'è scritto semplicemente spirò, c'è scritto appunto che consegnò lo spirito. Là dove il peccato degli uomini è schiavo della morte, il suo modo di morire ha instaurato il regno della vita. Nel suo modo di morire ha dato la vita, consegnò lo spirito. Non siamo prigionieri dell'inferno o della nostra impotenza nella conversione. Siamo sì, neonati o balbettanti, apprendisti, scolaretti, finché si vuole, ma il regno della vita è ormai instaurato. Basta. E allora diamo